Grazie a Dottoressa Calamore per averci fatto entrare in un'ulteriore miniera d'oro, perché come vedete forse Nicodemo lo possiamo immaginare come qualcuno che ci prende per mano e ci accompagna in vari posti preziosi, le miniere del testo biblico, le miniere della storia, le miniere che cosa? Della poesia, no, molto di più, di ciò che evoca tutto ciò che nel senso profondo delle parole, andando anche al di là delle etichette che a volte le parole in prima battuta rischiano di rimandarci. Occorre una fatica, la fatica anche di sostare sulle parole e vedere al di là della porta di questa miniera per entrarvi. E adesso lo facciamo in un altro modo ancora, cioè diamo un ulteriore sguardo, un tentativo, stavo per dire, oserei dire sintetico, ma senza pretesa di esaustività, che nessuno chiede, perché viene fuori che ho chiesto molte cose, io sono molto esigente, ma poi sono sicuro della qualità dell'oro che emerge da ogni relazione che abbiamo sentito. E alla professoressa Milena Mariani ho chiesto di farci un regalo, ecco, lo chiamo così, cioè di tentare di darci uno sguardo teologico, che appunto non è conclusivo ma è ulteriormente di apertura, però ci sembrava importante avere anche la voce di una teologa che ci offra un ulteriore spunto in questo senso. La professoressa Mariani, mi limito al dato attuale, insegna storia e sistematica dei dogmi, in particolare antropologia teologica, escatologia e mariologia, presso il Corso Superiore di Scienze Religiose di Trento, nell'ambito della Fondazione Bruno Kessler di Trento, e del Corso Superiore è divenuta 2 anni fa anche la responsabile, vale a dire la direttrice, anche se non è il termine, diciamo la preside, ecco, non è il termine canonico, ma perché in questo corso non vi è un responsabile, cioè c'è un responsabile, non un preside, ma di fatto è facente funzione, mi permetto di esprimere questo dato importante. E ecco, abbiamo chiesto alla professoressa Mariani di offrirci questo spunto e ascoltiamo volentieri.
Ringrazio molto dell'invito, ringrazio anche tutti voi, saluto a mia volta, ringrazio anche della presentazione che è stata benevola, anche perché il qui presente dottor Pernigotto insegna presso il corso che io dirigo, quindi c'è anche la ragione, ma dalla presentazione ho anche scoperto che deve essere un po' stanco di vedermi, perché in realtà io non sono responsabile da 2 anni, ma da 1 anno soltanto.
È il secondo anno.
Quindi vuol dire che c'è qualcosa che non quadra già dalla presentazione. Comunque, grazie di cuore davvero a tutti. Sono stata molto incerta, a dire il vero, sui temi da trattare in questa relazione. Avevo davanti la figura di Nicodemo, ma la figura è complessa. E per una cosa strana, che di tanto in tanto capita quando ci sono questi incontri a più voci, mi sono accorta che quello che poi ho preparato interseca davvero i percorsi degli altri relatori che mi hanno preceduto e di cui non conoscevo assolutamente nulla quanto appunto al contenuto specifico della relazione, se non forse per la professoressa, perché immaginavo Ronchi de Michelis, perché immaginavo dove sarebbe andata a finire, anche avendo una qualche conoscenza della cosiddetta licenza di Naaman che precede il problema del Nicodemo. Però appunto ascoltando poi i relatori che mi hanno preceduto, che davvero ringrazio di cuore, mi sono accorta che hanno battuto delle piste che sono emerse anche al mio sguardo mentre mi preparavo. Ecco, se mi consentite, io parto da un'annotazione in qualche modo autobiografica, senza scendere nell'autobiografismo, ma credo che di fronte a una pagina anche dei Vangeli ciascuno assuma una certa posizione, ed è un po' lo sguardo, la prospettiva da cui comincia a considerare una certa figura, arricchendo poi queste sue considerazioni del percorso degli studi, delle letture che man mano fa. Ecco, io devo dire che il mio primo incontro consapevole, lo chiamo così, con Nicodemo, e in particolare il Nicodemo del capitolo terzo di Giovanni, risale agli anni dell'adolescenza. E ricordo che è stato amore a prima vista, amore per Nicodemo, forse per una forma di identificazione e di imitazione che in quel periodo, vissuto come tentativo di abbandono del noto per l'ignoto, come insicurezza, come alternanza di sfrontatezza e di paura, mi portava a gettare lo sguardo su Nicodemo prima che su Gesù. Immaginavo quella notte, i passi incerti, notte, poi abbiamo scoperto qui, reale o esistenziale, spirituale che sia, ma in ogni caso allora immaginavo quella notte, i passi incerti di Nicodemo, e mi colpiva soprattutto l'incalzare delle sue domande. Comprendevo pochissimo delle risposte di Gesù e mi sembrava addirittura che nei toni e nei contenuti quelle risposte non incrociassero le domande di Nicodemo e anzi le respingessero quasi, ponendosi su un piano totalmente altro e inaccessibile. Il tempo ha provveduto poi a ripropormi dinanzi agli occhi la scena intera e devo dire a distanza di anni che la mia simpatia per Nicodemo permane, ma in certo modo ho dovuto passare attraverso Gesù, da Gesù, per ricomprendere Nicodemo. E allora ho colto un Gesù che ha come fretta di condurre Nicodemo a una consapevolezza nuova e a una vita nuova, così mi suonano, mi sono suonate poi quelle in verità io ti dico, che mi parevano invece così autorevoli, ma anche appunto escludenti in qualche modo Nicodemo. E Nicodemo che si attarda invece su domande all'improvviso superate, per effetto dell'accelerazione impressa dal suo interlocutore. Nel corso degli anni ho scoperto anche il Nicodemo che accompagna Giuseppe d'Arimatea per onorare il corpo crocifisso di Gesù, trovandomi dunque di fronte a un nuovo Nicodemo, e non più a uno, bensì a due uomini emersi dal nascondimento e dalla paura, nel momento che si direbbe meno opportuno, cioè nel momento della fuga, dell'abbandono dei discepoli, quelli più consueti, con più consuetudine, con più frequentazione intima di Gesù. Il fascino del Nicodemo, interrogante nel buio della notte, non è andato perduto e dunque rimane valido anche il titolo che è stato assegnato alla mia relazione, ma direi che la mia attenzione si è via via spostata nella mia vita, ma anche preparando questa relazione, dall'interrogare in sé verso altre questioni che vorrei almeno accennare. Ho la fortuna di essere l'ultima e quindi prendete quello che viene, anche perché non voglio travarvi eccessivamente. È un abbozzo quello che vi presento, con due riflessioni fondamentalmente. Ecco, posso raccogliere le questioni che affronto in fondo intorno alla coppia nascostamente, apertamente, che descrive il percorso di Nicodemo, descrive anche il problema del nicodemismo, proprio stringendolo al massimo entro questa coppia, ma ricorda anche la vita nascosta e la vita pubblica di Gesù, secondo i Vangeli, e non per il solo Giovanni. Ricorda anche il linguaggio parabolico, a volte esplicito, altre volte, di Gesù, il comportamento di Gesù. Il che induce a procedere con cautela nell'indagine cui invita la vicenda di Nicodemo e di altri Nicodemi. Allora, in che rapporto stanno nascondimento e manifestazione, cautela e coraggio, silenzio e franchezza? Ecco, merita attenzione anzitutto, ed è la prima riflessione a mio giudizio, l'ambivalenza del nascondimento. Se anziché partire dal primo ingresso di Nicodemo in Giovanni, partissimo dalla fine del Vangelo, dalla scena della sepoltura, rintracceremo tra le righe un primo nascondimento che precede il venire alla luce del nuovo Nicodemo. Ecco, l'accostamento Giuseppe d'Arimatea, di cui l'Evangelista dice che era discepolo di Gesù ma di nascosto per timore dei giudei, e il cenno successivo alla notte nella visita a Gesù suggeriscono che anche Nicodemo avesse scelto fin lì di simulare, o forse anche dissimulare a sé, la propria adesione al nuovo maestro. Ecco, una prima forma di nascondimento è appunto la simulazione, dissimulazione, di cui Nicodemo è divenuto nel tempo una figura emblematica, tanto da prestare il proprio nome al fenomeno del nicodemismo, su cui non mi soffermo appunto perché prevedevo almeno questo da parte di un'altra relatrice. Simulazione, dissimulazione per paura, come suggerito da Giovanni, o per prudenza e per il buon motivo della difesa della vita propria e altrui, ma anche simulazione e dissimulazione per un conformismo muto o per una timidezza mai vinta. Un atteggiamento che espone certo alla rassicurazione sociale, smussa le differenze, attutisce i conflitti, può persino contribuire alla pacificazione religiosa e politica in tempi difficili, ma presenta, tra l'altro, come contropartita il rischio di una coltivazione della doppiezza, o meglio della duplicità interiore. La scelta di distinguere volto privato e volto pubblico, interiorità ed esteriorità, al di là del fatto che sollevi giudizi morali o politici o religiosi o che sia bollata come ipocrisia, contiene per chi la esercita il rischio della dipsichia, delle due anime, della duplicità, appunto. Tende a produrre un uomo interiormente scisso, combattuto tra più spiriti e più vie, per dirla con termini della più antica tradizione cristiana, acutissima nell'indagare la fisiologia e la patologia dello spirito umano. Pensiamo ai padri del deserto, ma poi via via a molti altri, anche ad alcuni degli scritti contenuti nei cosiddetti padri apostolici, ci sono queste tematiche. E c'è ben presente questa differenza tra l'uomo aprotes, l'uomo che tenta una unificazione di sé, perlomeno l'uomo semplice, l'uomo a plus, scusate, l'opes è la semplicità, e l'uomo invece di psychos, l'uomo che appunto ha come due anime. La vicenda di Nicodemo fa emergere però anche un'altra forma di nascondimento. È pur vero che l'incontro notturno con Gesù può essere ricondotto nuovamente a una simulazione iniziale nel percorso di Nicodemo, a un'attrazione per Gesù inconfessabile nella situazione religiosa e sociale di Nicodemo. Ma mi pare che la notte e l'andamento di quella notte, ripeto, reale o esistenziale che sia, suggeriscano anche altro. La notte, lo ricordava anche poco fa la relatrice che mi ha preceduto, è anche il tempo del silenzio, del dialogo intessuto tra sé e sé più che con altri, del raccoglimento, della confidenza, dell'interrogazione scomoda, del lamento nei confronti di Dio, del bilancio del giorno e del rilancio della vita. Il segreto della notte custodisce anche a volte il meglio della nostra umanità, e non solo le nostre paure. Contiene maturazioni impensabili alla luce del giorno, riconduce a volte a un abitare secum, abitare con sé. Altra espressione cara alla tradizione cristiana, a un ritrovamento del proprio cuore disperso nella frenesia delle nostre giornate, a un fare i conti con se stessi e almeno talvolta con Dio, scoprendosi anche sconosciuti a sé, irriducibilmente misteriosi. Forse soprattutto nella notte, nella ambivalenza della notte, l'uomo si scopre come essere fondamentalmente absconditus. E cito da Moltmann, chi è l'uomo? Absconditus, celato a se stesso e agli altri. È un homo absconditus, è un mistero della speranza e al tempo stesso un mistero della malvagità. Fine della citazione. Molte piste si aprirebbero a partire da qui, riflessioni antropologiche profonde, nelle quali da un lato ritornerebbe la memoria di Adamo che nel giardino si nasconde dallo sguardo di Dio, e dall'altro lato riemergerebbe la complessità irriducibile dell'uomo, che costantemente sfugge alla propria presa, resta a sé nascosto e non solo agli altri. Ecco, possiamo certo dire che la psicologia, la psicanalisi, le neuroscienze non si stancano di sondare l'abisso, senza tuttavia, lo capiamo bene, poterlo esaurire. La teologia sembra rimanere ancora timida, riluttante a spingersi oltre le affermazioni generali e più tradizionali, poco disposta a raccogliere gli impulsi in tale direzione che provengono anche dal Vaticano II. Lo fa notare Karl Rahner, cui mi appoggerò per il seguito. Karl Rahner è il teologo che io ho studiato di più e che mi è molto caro, ma è anche un teologo decisivo per il Vaticano II, e dunque a maggior ragione lo cita in questa circostanza. Ecco, lo fa notare Karl Rahner in una acuta, ritengo condivisibile, rilettura del Concilio, in particolare delle affermazioni riguardanti un possibile ateismo incolpevole, affermazioni che si fondano evidentemente su presupposti che Rahner ritiene vadano chiariti e approfonditi, e questo è un compito che non è stato raccolto, un impulso non raccolto da parte appunto del Vaticano II. Scrive Rahner: la coscienza umana deve poter contenere più dimensioni, più primi piani e secondi piani, più elementi verbalizzati e non verbalizzati, più cose ammesse e più cose rimosse relativamente alle sue cognizioni, alle decisioni della sua libertà, di quante la tradizionale teologia di scuola espressamente sapesse. La notte di Nicodemo suggerisce dunque molto altro rispetto alla sola paura o alla sola simulazione o dissimulazione. Evoca la complessità e talora la tortuosità della coscienza, fa pensare ad una qualche eredità adamitica depositata nella tendenza a nascondersi, all'homo absconditus che siamo per noi stessi e per gli altri. Fa tornare alla mente anche esperienze di fede tormentate che pure la scrittura accoglie o racconta. Si pensi al profeta Giona, fuggitivo, allo scandaloso Coelet, al drammatico Giobbe. Nel contempo suggerisce quel tipo di ricerca di sé, di Dio o di entrambi, che trova nel segreto la condizione più favorevole. Prega il Padre tuo nel segreto. Chiuditi, insomma, nella tua stanza, perché non tutto si fa e si costruisce sulla pubblica piazza o alla luce del giorno. Ecco, a me pare che in un tempo chiassoso come il nostro, in questo tempo dell'apparire, che consegue al tempo dell'avere, dimentico dell'essere, non sfugge l'urgenza di una rinnovata riflessione e di rinnovate pratiche che contemplino la virtuosa alternanza di nascondimento e di presenza, di segreto e di aperto, di privato e di pubblico, di silenzio e di parola. Il nascondimento garantisce anche la buona qualità della presenza, così come il silenzio riempie la buona parola. Romano Guardini parlerebbe di opposizione polare, cioè di un legame vitale tra l'uno e l'altro polo, e rispettivamente di una inconsistenza dell'uno o dell'altra forma se non vengono mantenute in relazione reciproca. Non stanno in contraddizione, stanno in opposizione polare, silenzio e parola, e a mio parere anche nascondimento e presenza. Ecco, non può mancare a questo punto una seconda riflessione. Ho terminato la prima, dedicata al nascondimento e all'ambivalenza, assai interessante a mio parere, del nascondimento. Questa seconda riflessione è mossa dalla domanda: ma allora, la professione pubblica della fede, la testimonianza, la parresia nell'annuncio della propria fede, il coraggio dei martiri, non sono assoggettati forse a tante e tali sfumature, precisazioni, distinzioni da svanire quasi, a tutto vantaggio del nascondimento, fosse pure inteso come nascondimento virtuoso, pensoso, interrogante, fosse pure sintomo di una fede intensamente in ricerca. È una domanda grave, lo comprendiamo, il rapporto tra fede e professione di fede, che pure, o confessione di fede, che pure risulta richiesta. Ecco, la fede notturna, partiamo ancora da Nicodemo, riprendiamo Nicodemo, riguardiamo lui. La fede notturna di Nicodemo viene alla luce, viene allo scoperto, maturata nella notte, nella simulazione, forse anche nella dissimulazione a sé. Scusate, apro una brevissima parentesi. Mentre scrivevo queste note mi è venuta in mente Attilde su un suo diario, perché lì c'è questa idea di, dell'osare Dio. Fra l'altro, osare Dio è uno studio dedicato, un saggio dedicato a Attilde. Ma la cosa interessante è che lei dice: bisogna imparare a confessare a se stessi prima che agli altri che si è credenti. È interessante questa affermazione. Allora, riprendo da Nicodemo, ma ci sono delle esattamente. La fede notturna di Nicodemo viene alla luce, maturata nella notte, nella simulazione, forse anche nella dissimulazione a sé, forse in qualche momento maturata nella ambiguità, emerge nitidamente nel momento decisivo, un momento davvero poco opportuno dal punto di vista delle convenienze sociali, religiose, politiche. Il momento della fuga e del nascondimento dei discepoli più vicini a Gesù, che coincide, e qui è la cosa strana, con lo svelamento delle intenzioni di Nicodemo e del suo tenero legame con il Maestro che è maturato nel frattempo. Ecco, questa inopportunità del momento e l'esposizione pubblica di Nicodemo mi hanno ricordato un saggio, nuovamente di Carrane, sul tema della paresia, termine normalmente comunemente tradotto con franchezza, anche se è piuttosto complicata la discussione intorno a una buona traduzione di questo termine, di fatto è intraducibile. Ecco, lo cito anche questo saggio perché con operazione meritoria, le edizioni San Paolo stanno poco poco per temi ripubblicando i saggi tradotti in italiano di Carrana. Ecco, erano anni che non ci avevamo ancora le edizioni, dagli anni 60 agli inizi anni 80, adesso con questa operazione ricompare in circolazione, in commercio, qualcosa di Carrana. E uno dei primi, se non il primo, secondo, di questi volumetti è dedicato appunto alle virtù dell'annuncio e contiene la traduzione di questo saggio sulla paresia, la virtù dell'apostolato cristiano. Ecco, si parla di annuncio qui mediante la parola e ci si riferisce in particolare a coloro che sono incaricati di un ministero, evidentemente, l'apostolo appunto. Ma le considerazioni raneriane, a mio giudizio, si possono estendere molto opportunamente alle tante forme della testimonianza, anche a quella resa in opere e in atti. Quindi io vedo anche appunto la possibilità di estendere a Nicodemo e Nicodemi queste osservazioni raneriane. Ecco, qui consentitemi in questa ultima parte del mio contributo di appoggiarmi molto ai testi di Raner. Io ho l'abitudine, quando insegno ai miei studenti, di fare tutte le mie considerazioni e poi di dire, beh, insomma, leggiamo anche qualcosa di qualche buon teologo, finalmente impariamo a leggere un po' di testi. Questo anche su suggerimento di un collega che insegna filosofia e che mi dice, ah, guarda i classici, cioè loro restano, noi passiamo. Quindi va bene anche ancorare gli studenti a qualcosa che rimane, mentre noi passiamo. E allora faccio questo esercizio, mi permetto anche con voi, anche perché sono davvero, siamo davvero in conclusione di questo pomeriggio e io sono davvero l'ultima parte di questo mio intervento. Allora, che cosa dice Raner a proposito della paresia? San Paolo raccomanda di proclamare da Araldi la parola di Dio anche a Kairos, a tempo inopportuno, citazione da 2 Timoteo 4,2. C'è quindi una parola che, vista da parte dell'uomo e non di Dio, non ha bisogno di essere pronunciata a tempo e situazione giusta, al debito kairos, momento opportuno. Paolo dice che non arrossisce del Vangelo, Romani 1,16, qui vedete la finezza di Rana, non arrossisce, Il che presuppone, qui la finezza, che questo intrepido coraggio si diriga in qualche modo contro un sentimento interno che preferisce tacere e trova fuori posto inopportuna la predica o il venir fuori con la realtà e verità cristiana nascosta nel bel mezzo del disinteresse irritato del mondo, e qui il mondo è virgolettato perché è il mondo del Vangelo di Giovanni che respinge la luce. Gesù dice che si deve, oltre che credere in lui, confessarlo davanti al mondo. Per lui è quindi evidente, e qui uno dice vabbè, è chiara questa cosa, guardate l'acutezza di modo di rana, per lui è quindi evidente non solo che è difficile la fede in lui, è l'ultimo atto dello spirito e del cuore, l'atto dell'affidamento di sé appunto, ma anche che la professione davanti agli uomini è un'esigenza supplementare che può anche mancare. In questo senso raccomanda di confessarlo davanti a lui. Ciò non è così evidente, infatti se l'uomo già crede, perché dovrebbe trovare la professione della sua fede davanti agli uomini come un'esigenza supplementare difficile? Se si risponde che è così perché gli altri che non credono perseguitano la fede, si sposta solo la domanda. Infatti ciò significa che la fede conosciuta e proclamata non si presenta ai suoi destinatari solo come un'opinione che si lascia agli altri se la vogliono condividere, come tante altre opinioni e sentenze, e si passa all'ordine del giorno, ma come qualcosa che sembra così eccitante, inopportuna e minacciosa da essere adatta a suscitare contrarietà, odio e inimicizie. Nel Nuovo Testamento professare la fede non significa esprimere con imparzialità la propria opinione, il che è ovvio tra gli uomini, essendo questi lieti di aver da dire o di poter udire qualcosa, virgolettato, perché qui, se non ricordo male, l'esperienza di Paolo ad Atene, erano ben felici di ascoltarlo, eh? Come lo lasciamo perdere. È piuttosto il rischio di annunciare la parola di Dio a un mondo chiuso, per essere inaccessibile senza comprensione, di portare la luce nelle tenebre che odiano la luce e minacciano di ingoiarla. Perciò è necessario al messaggero della fede quella che la Sacra Scrittura chiama parresia. Ecco, ho voluto leggervi questo passo, ma mi limiterei a fermarmi un momento sulla reticenza dell'osservatore. Perché dell'annunciatore, scusate, perché preferirebbe tacere, come abbiamo sentito? Solo per paura della reazione degli altri, per paura del rifiuto del mondo, oppure il rossore che Paolo testimonia proprio mentre afferma di averlo superato, ha anche altre motivazioni? Non arrossisco del Vangelo, ma se lo dice e sente il bisogno di dirlo è perché ha avuto anche, ha percepito fortemente un rossore e una tentazione di non parlare, ma piuttosto di tacere. Ecco, poco più avanti Rahner ritorna sull'argomento della inopportunità, che è una inopportunità, non essere adatto, che non riguarda soltanto il momento dell'annuncio o la parola che è detta e che fatica ad essere accolto, addirittura è respinta, ma anche il non essere adatto dell'annunciatore sotto più profili. Questa parola è rivolta da uno che, costantemente conscio della sua colpa e inadeguatezza, pone nella sua ombra la luce che porta, che mentre salva deve temere di andare egli stesso perduto, e per il quale la sua parola può essere come il tintinnio di un bronzo o il rullio di un tamburo. Ciò che egli dice è in verità la più intima e profonda offerta di amore da parte di Dio all'unica interiorità dell'uomo. È miracolo di Dio e sua grazia, è ineffabilmente soave e dolce. Egli, l'annunciatore, dà mille nomi a colui che non ne ha alcuno e parla costantemente di colui di cui dice che è ineffabile e trascende tutto ciò che esiste e si può pensare al di fuori di lui. Citazione del Concilio Vaticano I. Si aggiunga ancora che il rossore dell'uomo penetra nell'anima. il sacerdote e ogni altro apostolo, se è un vero uomo, può anche essere qualcosa di banalmente umano, è uno che preferirebbe tacere, lascerebbe piuttosto inespresso l'ineffabile e prova dolore a dover parlare e portare in piazza l'incomprensibile mistero del cuore. Ora la virtù che ci fa affrontare e superare questa difficoltà è la parresia paolina. Questa è la forza che supera il silenzio di tomba con cui comincia la religione, se vuole essere autentica, e parla. L'ineffabile coraggio del cuore che dice ho creduto e perciò ho parlato. È una virtù che è solo la ratifica dell'indicibile dolore e della sua sopportazione, che si verificarono quando la parola di Dio, che il Padre si dice da solo nel deserto silenzioso della divinità, diventa carne e penetra nel puro vuoto della realtà cosmica perché la si percepisca laove si può udire di essa solo un silenzio senza nome. Tuttavia, avendo Dio stesso parlato, si può pronunziare nella Chiesa la parola della professione di fede, la parola di lode, il grido di giubilo, il sussurro e il gemito dell'implorazione della grazia. E Rainer arriva a dire che questo è precisamente espresso nel rito battesimale in cui è sciolto il vincolo della nostra lingua, ci sono aperte non solo le orecchie ma anche la bocca, perché, aggiunge Rainer, non fossimo più muti servitori di muti dei, come nell'antichità, muti servitori di muti dei, per molte religioni antiche, ma potessimo professare la nostra fede in Dio e lodarlo davanti agli uomini facendo ambedue le cose con parresia. Ecco, ho voluto leggervi ampiamente queste pagine, ma consentitemi di finire con un'altra citazione raneriana, e ho davvero finito. È una pagina, perché c'è qualcosa che manca ancora, tante cose mancano con le poche osservazioni che ho presentato, ma c'è qualcosa che riguarda questa inesprimibilità di Dio, questo Dio ineffabile, e la relazione che la consapevolezza, appunto, che non si possiede Dio, che non lo si può imbrigliare nei nostri concetti, nelle nostre parole. Ecco, questa consapevolezza sorregge un annuncio che rimane modesto e tuttavia che intende essere autentico. E prendo quest'ultima citazione raneriana da quello che è considerato un po' il testamento di Rainer, una conferenza tenuta a una giornata, un convegno che fra l'altro voleva onorarlo per gli 80 anni. Ecco, di lì a poco Rainer è improvvisamente morto. La sua citazione si chiama Esperienze di un teologo cattolico. Ecco, si parla di teologia in questo passo che voglio leggere, con cui davvero concludo. Si parla di teologia, però vedete che poi il discorso scivola verso altre forme della parola, del credente, della parola nella Chiesa. Il Concilio Lateranense IV dice espressamente che partendo dal mondo, muovendo quindi da un qualsiasi immaginabile punto di partenza della conoscenza, non è possibile fare alcuna affermazione di natura positiva a proposito di Dio senza far notare che tale affermazione positiva è radicalmente inadeguata alla realtà di cui si intende parlare. Rainer anche altrove dice parliamo di tante cose e mentre parliamo ci dimentichiamo di chi stiamo parlando, quando il discorso appunto riguarda Dio. Ma nel modo pratico di fare teologia questo lo si dimentica in continuazione. Parliamo di Dio, della sua esistenza, della sua personalità, di tre persone in Dio, della sua libertà, della sua volontà per noi vincolante, eccetera. Lo dobbiamo ovviamente fare, non possiamo semplicemente tacere a proposito di Dio, perché questo, cioè tacere, lo possiamo realmente fare soltanto se prima ne abbiamo parlato. Qui c'è tutto questo, ovviamente la questione del discorso apofatico. Ma quando parliamo dimentichiamo poi più delle volte che una simile affermazione può essere fatta in maniera in qualche modo legittima a proposito di Dio soltanto se nello stesso tempo la revochiamo di nuovo, soltanto se sopportiamo la scomoda oscillazione tra il sì e il no. Siamo nell'ambito dell'analogia, il discorso su Dio non può che rimanere analogico. Soltanto se sopportiamo la scomoda oscillazione tra sì e no quale vero e unico punto saldo della nostra conoscenza e lasciamo così anche sempre cadere le nostre affermazioni nella silente incomprensibilità di Dio, inafferrabilità di Dio. Soltanto se anche le nostre affermazioni teoretiche condividono ancora una volta con noi il nostro destino esistenziale di un affidamento fiducioso e pieno di amore di noi stessi alla sovranità imperscrutabile di Dio, al suo giudizio misericordioso, alla sua santa incomprensibilità. Quanto le affermazioni che facciamo dalle cattedre e anche dai pulpiti e dai sacri dicasteri della Chiesa suonano in maniera tale da non permettere di notare con chiarezza che esse fremono di quell'ultima modestia creaturale, la quale conosce l'unico modo in cui possiamo parlare realmente di Dio e sa che tutto il parlare può essere soltanto l'ultimo momento prima di quel beato ammutolimento che riempie anche i cieli della chiara visione di Dio faccia a faccia.